annunciato, siamo in collegamento telefonico con una persona che è riuscita a seguire una vicenda abbastanza complicata da comprendere, soprattutto perché non è stata insomma affrontata dai giornali mainstream, è stata relegata a una giornata locale, ma per quello che noi abbiamo potuto capire si tratta comunque di uno spostamento forzato di persone che prima stavano in un centro di accoglienza denominato Campo di Alcarama e che poi contro la loro volontà sono state mandate nel loro presunto luogo di origine. Buongiorno innanzitutto. E quindi vorremmo cercare di capire insieme a te, se è possibile, di che cosa stiamo parlando, se stiamo parlando di uno sgombero per motivi di sovraffollamento. Però di solito quando si fa uno sgombero per motivi di sovraffollamento si portano via le persone e gli si dà un'altra destinazione, sempre un altro campo, però non si mandano via nel loro paese di origine. Quello che noi abbiamo capito è che c'era un contrasto tra i residenti nel campo. Quello che non riusciamo a capire com'è che chi denuncia questo contrasto e capisce e dice esplicitamente, almeno questo si leggeva sui giornali locali, che c'è qualcuno che chiede dei soldi per poter rimanere, poi è lui o cioè, insomma, queste persone che vengono mandate via, sempre se io ho chiaro quello che è successo in a Latina al campo di Alcarama.
Sì, guarda, diciamo il riassunto è abbastanza completo, nel senso che la situazione al campo non prevedeva degli affitti, perché chiaramente non si può chiedere l'affitto per un centro di accoglienza. Il comune non ha mai chiesto una cosa del genere. Tra l'altro quel centro di accoglienza è nato dopo un'occupazione abusiva fatta da il primo gruppo di Rom arrivato a Latina circa 9 anni fa. E questa situazione che si è venuta a creare ha alla fine scoperchiato un vaso di Pandora, perché innanzitutto sono state costrette alla fuga 44 persone che subivano il racket all'interno del campo Rom, che non riguardava soltanto l'affitto delle baracche, ma anche l'acquisto di generi di prima necessità che arrivavano attraverso una rete di volontariato, quindi del tutto gratuita, che però venivano rivenduti all'interno del campo da parte di questa famiglia che gestiva il racket. E 44 persone hanno denunciato questa vicenda, sono state costrette alla fuga, ma di queste 44, 21 erano bambini al di sotto dei 14 anni, tant'è che sono stati nascosti perché gli assistenti sociali avevano minacciato la separazione dai genitori, di portarli in case famiglia. Però delle altre 23 persone c'era una decina di ragazzi di età compresa tra i 15 e i 18-19 anni, quindi parliamo comunque di persone molto giovani, che sono state costrette a dormire all'aperto per una decina di giorni circa.
Durante la
parliamo
gelata.
Del mese di gennaio.
Certo,
quindi,
certo.
Insomma, temperatura decisamente rigida. Prima che si sia sensibilizzata l'opinione pubblica e ci siano stati degli interventi, diciamo, neanche puntuali in realtà, perché è stato garantito soltanto in alcuni casi un posto letto, però insomma meglio che niente, diciamo, in certe situazioni. Solo che poi la situazione com'è andata a finire? È andata a finire che c'è stato questo ufficialmente rimpatrio volontario assistito per queste persone che hanno denunciato l'estorsione e sono state costrette a vagabondare per 3 settimane in giro per la provincia. Però questo rimpatrio volontario assistito è stato effettuato con una scorta di agenti della Digos, cioè il pulmino che li ha portati all'aeroporto era scortato dalla Digos, quindi non è vero quello che è stato detto da più parti, ovvero sia che queste persone non erano in qualche modo a rischio di attacchi da parte della famiglia denunciata. Non è vero che questo rimpatrio era volontario, perché loro non avevano voglia di tornare in Romania, loro non hanno niente in Romania, eppure sono stati costretti a fare questa scelta, perché gli era stato detto che se avessero continuato a vagare per Latina sarebbe stato automatico la separazione dai figli minori, e che in questo modo non potevano continuare a stare. Insomma, veniva spesso e volentieri richiesto il ritiro della denuncia. Questa cosa è assurda e non ci siamo ancora spiegati noi volontari e anche loro stessi in realtà, cioè credevano di essere in un paese democratico e libero e si sono trovati praticamente, mi hanno detto, la stessa situazione che c'è in Romania. Se tu denunci poi devi ritirare la denuncia perché non puoi denunciare certe persone.
Ma purtroppo, non per consolarti, perché è veramente peggiorativo quello che sto per dire, non è un caso, non è il primo caso della quale personalmente vengo a conoscenza. A Roma c'è stato un caso molto eclatante alcuni anni fa, dove appunto due persone che sostenevano di essere, ma avevano con sé un foglio dell'ufficio nomadi del comune di Roma, e quindi erano persone, come si dice, persone del quale il comune di Roma si fidava, tant'è vero che gli aveva dato una qualifica di mediatore culturale, perché poi vabbè si dovrebbe parlare a lungo sulla qualifica di mediatore culturale, che c'è gente che studia, fa un master per esserci, e poi c'è gente che invece viene nominato sul campo e a secondo appunto dell'affidabilità che decide in quel momento il dirigente. E anche qui a Roma c'è stato un caso molto grave di estorsione continuata in un campo per nomadi. Poi è stata appunto, c'è stata tutta una vicenda giudiziaria, c'è stato un arresto, ci sono stati due arresti, queste due persone hanno addirittura patteggiato, quindi ammesso la loro colpa, ma dell'inchiesta parallela che è stata aperta su come a persone che fanno atti del genere sia stata data appunto la qualifica di mediatore culturale, nonostante diverse lamentele grazie alle quali poi c'è stata insomma la vicenda giudiziaria che li ha visti coinvolti e che ha visto ammettere la loro colpevolezza. Ebbene, quando queste persone poi hanno scontato la loro pena, sono ritornate in ballo sempre come rappresentanti del popolo rom. Questo insomma non per consolarti, perché è assolutamente deprimente questa cosa, ma purtroppo il problema della mediazione e della rappresentanza di persone che in comune non hanno niente se non forse la zona geografica dalla quale vengono, è un problema che porta gravissime conseguenze, soprattutto perché alle istituzioni è molto più conveniente rapportarsi con una persona che dice di essere il rappresentante che non ascoltare le singole esigenze, anche le singole volontà, i singoli progetti di vita di chi viene nel nostro paese assolutamente per migliorare la propria condizione.
Certo, sì, capisco perfettamente il discorso. In realtà il problema del campo è che è stato gestito dalle istituzioni in un modo come se fosse un ghetto. In realtà il campo sorge vicino alla discarica di Borgo Montello, che è tristemente nota e più per un problema di ecomafia seria, radicata e comprovata, cioè fusti tossici seppelliti neanche troppo lì. Quel sito adesso probabilmente verrà chiuso perché le vasche sono al collasso, non c'è più spazio per poter portare altra roba, ma probabilmente si stanno creando delle dinamiche, per quello che abbiamo saputo. Adesso io non posso entrare troppo nei dettagli, come
noi ti chiediamo di entrare, anche perché stiamo parlando di questioni delicatissime insomma noi stiamo cercando di parlare di quello che si può spiegare per capire quello che succede nei nostri nel paese dove viviamo, che viene passato sotto silenzio. Oltretutto, esatto, la cosa che te dicevi la richiesta di ritirare la denuncia è una cosa gravissima, non perché uno pensa che la vita si risolve a suon di denunce, ma se una persona straniera si prende la responsabilità di dire che c'è qualcosa, evidentemente sapendo il trattamento che riceverà in sede giudiziaria e in altra sede, evidentemente c'è veramente l'esigenza di farlo.
Esattamente. Tra l'altro io faccio notare che queste persone sono cittadini comunitari, anche se hanno cercato di farli passare per apolidi. Loro non sono apolidi, non hanno una residenza, ma hanno un domicilio che è il campo di Alcarama, e hanno una nazionalità che è la nazionalità romena, cittadini comunitari. Se una cosa del genere fosse successa ad un gruppo di francesi o di tedeschi, ci sarebbe stato un incidente diplomatico. questi sono romeni, sono zingari, vivono in un campo rom, l'incidente diplomatico non c'è. La cosa passa sotto silenzio, i giornali ne parlano soltanto a livello locale attraverso un filtro a trama molto fitta che è quello delle istituzioni, ed ecco qui che sembra che la soluzione migliore per tutti che sia stato di mandarle appunto in Romania e che queste persone avessero proprio chiesto di andare in Romania, mentre invece loro chiedevano semplicemente un posto tranquillo dove stare, anche un altro campo rom, non avevano nessun problema, pur di stare lontani da quella realtà che avevano vissuto.
Perdonami la domanda e perdonami i termini, ma i presunti estorsori, perché bisogna essere sempre insomma precisi e garantisti, e quindi le persone con le quali questo gruppo di gente che è stata deportata, quindi cioè mandata via contro la propria volontà, invece continuano a rimanere dentro il campo, e poi se tu ne hai notizia, se le denunce non sono state ritirate, chi seguirà questa vicenda dal punto di vista giudiziario? Se tu puoi rispondere, se nel senso se ne sei a conoscenza, se non ne sei a conoscenza.
Sì, no, praticamente, cioè io per quello che so ci sono stati 3 arresti, adesso queste 3 persone sono rimaste in carcere, il presunto capoclan, loro lo chiamano capoclan, in realtà è un capofamiglia che ha tenuto i rapporti con le istituzioni all'esterno del campo per il semplice fatto che era l'unica persona che parlava bene italiano lì dentro. Quindi anche per questo discorso di assenza di mediatori culturali, preferivano avere un referente scelto da loro, diciamo, e questa persona anche un pochino, come dire, si è gasata per questo riconoscimento che gli era stato attribuito, insomma, il capo clan, il capo del campo, ha iniziato tutta questo atteggiamento particolare con le persone che vivevano con lui. Questa persona è in carcere assieme, mi pare di aver capito, ad un figlio e a un altro parente che gestivano il racket, però il problema è che non erano soltanto quelle 3 persone a gestire il racket per ovvi motivi, cioè qui parliamo di famiglie che contano 10-15 persone l'una, e quindi all'interno del campo, per quello che abbiamo saputo, il racket c'è ancora, è gestito per quello che, anzi in realtà noi sapevamo già da prima che il racket non fosse gestito da questa persona che è stata arrestata, ma da sua moglie, e sua moglie è rimasta nel campo.
Cioè, oltretutto, per cui... chiariamo, scusa un secondo l'interruzione, noi per racket intendiamo il fatto che vengano portati dei beni e servizi a titolo gratuito e che invece le persone che ne hanno diritto debbano pagare, non si capisce a che titolo, per avere ciò che viene portato gratuitamente dentro quel campo, giusto?
Sì, inizialmente praticamente era successo che queste persone che gestivano il racket, che poi appunto sempre per carità la presunzione di innocenza fino all'ultimo, però insomma ci sono degli elementi che fanno supporre che effettivamente questa cosa sia avvenuta, queste persone sono arrivate per prime nel campo e con le successive ondate di migrazione appare che abbiano iniziato a dire a queste persone che quel campo era del comune, che lo dava in affitto e che gli aiuti che arrivavano da fuori andavano pagati, quindi generi alimentari, abbigliamento, anche materassi, coperte, dovevano essere pagati, e quindi lui li doveva rivendere all'interno del campo. Questo Ion Ornea, che è stato arrestato, diceva appunto che si sarebbe fatto, come dire, tramite tra la comunità rom e la comunità non rom, perché poi c'è questa separazione molto forte, cioè la diffidenza che ha diciamo l'italiano verso la popolazione rom è speculare, nel senso anche tra i rom c'è una diffidenza fortissima per i non rom, e quindi diciamo cercare il minor contatto possibile con l'esterno era anche, come dire, una forma di tutela per loro stessi.
Ma certo, oltretutto, se noi parliamo di persone che vengono in un paese che non conoscono, che cercano di migliorare la propria vita e si ritrovano costrette o a occupare un posto o a stare in un posto che comunque è separato dall'ambito urbano, è chiaro che cominciano tutti quei meccanismi di segregazione interna e esterna che ti danno poi l'identità dello straniero, che deve essere diffidente ed è pure diffidato, cioè si innescano tutti quei meccanismi che nulla nulla hanno a che fare con la, con l'accoglienza, e quindi persone che intendono speculare su questo a vario titolo hanno assolutamente buon gioco, perché se invece si parlasse direttamente con le persone singole, comprendendo il loro progetto di vita, comprendendo, cioè parlandoci, vedendo come effettivamente vengono a vivere e come sono costrette poi a vivere, voglio dire, non si parla tanto di evasione fiscale di questi tempi, anche questa è una forma di evasione fiscale, rivendere cose che vengono date a titolo gratuito. E appunto, come dicevi giustamente tu, noi non stiamo accusando nessuno, presumiamo l'innocenza di tutti, ma sicuramente se 20 persone hanno detto che c'era un problema perché erano costrette a pagare delle cose che vengono a sapere che non dovevano pagare, il problema c'è e non si risolve mandandole via.
Esattamente. Tra l'altro, io vorrei aggiungere una cosa, perché il mio rapporto con le persone che vivono ad Alcarama è iniziato molto prima di questa vicenda. Io già da quest'estate andavo a fare volontariato all'interno del campo, si era creata una specie di ludoteca non organizzata per i bambini, si andava lì, si giocava con i bambini, e la cosa che mi dispiace veramente è il fatto che per questa cosa che è successa adesso i bambini si ritrovano di nuovo in una situazione di isolamento, ed è una cosa tremenda, perché parlando con loro mi sentivo dire che loro erano rifiutati dalla società civile, dai compagni di scuola, che non potevano uscire dal campo perché avevano paura, perché un bambino zingaro da solo è una vittima indifesa. Quindi si è venuto a ricreare quella situazione di isolamento che noi abbiamo cercato in tutti i modi quest'estate di combattere.
E avete fatto benissimo, ma purtroppo quando ci sono interessi superiori, e soprattutto quando le istituzioni che a vario titolo hanno il dovere di garantire la sicurezza di queste persone, perché c'è sempre questo discorso di garantire la sicurezza, ma la sicurezza di queste persone non è stata assolutamente garantita, a maggior ragione la sicurezza di questi bambini. E purtroppo questo, insomma, è una vicenda che non è isolata. Mi piacerebbe moltissimo, mi sarebbe piaciuto moltissimo presentare questa vicenda come un caso isolato, dove improvvisamente le politiche delle accoglienze hanno avuto un cortocircuito ed è successo questa cosa che stiamo raccontando. Purtroppo invece è una vicenda che si ripete, soprattutto per quello che dicevi tu, perché il primo che arriva viene nominato rappresentante e quindi non c'è più la necessità, e c'è un accordo tacito: tu fai finta di essere il capo del campo, io faccio finta di crederci, e quindi il mio problema lo risolvo soltanto con te, e tu comunque sei una brava persona perché l'ho deciso io. E magari invece ci sono tante altre brave persone, senza volere appunto offendere la sensibilità di nessuno, ma queste brave persone, per il solo problema di essere arrivate dopo, di non masticare bene la lingua italiana, vengono isolate e quindi vengono rappresentate da chi magari neanche conoscono, anche perché noi stiamo parlando di persone che vengono messe insieme dentro una struttura, ma non è che hanno deciso di venire tutte e 40 insieme a Latina, cioè, e quindi voglio dire, non sono una comunità rom, sono una comunità rom indotta e costretta dal degrado dell'accoglienza delle istituzioni.
Esatto, poi stiamo parlando di un campo che non è stato neanche esattamente censito, quindi che per quanto sappiamo noi, che abbiamo contati praticamente a mano, a occhio, sono circa 120-130 persone in uno spazio veramente veramente piccolo, e posso immaginare che nel momento in cui non hai contatti con l'esterno, non ti fidi di quello che c'è fuori e soprattutto non conosci quello che c'è fuori, e dentro subisci soprusi, l'atmosfera diventa pesante, si possono creare situazioni veramente antipatiche, pericolose, che bisogna cercare di quantomeno di monitorare.
Eh sì, e quindi voi riuscirete comunque ad avere ancora una relazione con questo campo, oppure questa cosa vi ha talmente... Il termine secondo me è anche scioccato, perché è scioccante vedere la gente deportata e non potersi opporre a niente, perché poi alla fine il coltello alla parte del manico non ce l'abbiamo mai avuto noi, e quindi vedere disperso insomma il proprio lavoro, la propria umanità, oltretutto data in una maniera completamente differente, con uno scambio libero tra persone, non perché si perseguiva un progetto tra virgolette rieducativo e di socializzazione di queste persone.
Purtroppo attualmente noi volontari, cioè il gruppo che ha seguito questa vicenda da quest'altra parte, diciamo, da fuori il campo, non se la sente di tornare a prendere rapporti con loro, per il semplice fatto che due persone del nostro gruppo hanno ricevuto minacce di morte. Quindi
nell'incertezza uno cerca di tutelare.
Ci ha ferito moltissimo,
certo.
Perché in particolare una persona di cui voglio fare il nome, voglio ringraziare Paolo Bortoletto, che ha fatto veramente tantissimo per queste persone, trattava questo Ion Ornea come un fratello, l'ha portato a lavorare a casa sua, gli ha lasciato le chiavi di casa quando è partito per, credo, un matrimonio, comunque è stato via alcuni giorni, ha lasciato le chiavi di casa a questo Rom.
Un rapporto alla pari, cioè come tra persone appunto che si conoscono e che si danno fiducia reciproca.
Si era creato un rapporto di amicizia. E quindi il tradimento è stato doppio, perché noi non stiamo facendo volontariato, nel senso, a noi del volontariato interessa poco, cioè noi stiamo cercando di intessere rapporti umani, che è molto diverso. E però quando un amico si tradisce, non esiste, soprattutto in questo modo, ti tradisce in un modo infame e soprattutto poi ti fa minacce di morte. Non esiste il perdono, esiste la paura a quel punto, cioè prendi le distanze, non puoi fare altro.
Scusami, noi per chi si fosse messo all'ascolto adesso, noi stiamo cercando di raccontare in maniera intellegibile la vicenda del campo per Rom di Alcarama, che ha visto la deportazione di alcune persone che si erano ribellate a una pratica di estorsione che non era assolutamente... Perché erano costrette a pagare affitto per baracche, a pagare per tutti i beni che venivano dati in forma gratuita. Queste persone sono state costrette a ritornarsene in Romania, e non è un discorso sull'amicizia in sé, noi stiamo raccontando una vicenda che ha anche un risvolto umano del quale assolutamente bisogna tenere conto, e lo dico non per interromperti, perché magari chi si fosse messo in ascolto adesso può pensare che stiamo parlando di due amici a cui uno fa una brutta parte, la brutta parte insomma, non stiamo parlando di sentimenti, stiamo parlando dei sentimenti di una persona che ha investito umanamente in una relazione e che poi appunto si è visto tradito, nel senso che insomma il problema era che chi dice che non era una relazione basata sulla fiducia reciproca, c'è chi diceva una cosa e che poi ne praticava un'altra, in questo caso la presunta vendita e l'affitto di tutti i beni che dovevano essere invece disponibili gratuitamente a tutti i residenti e alle residenti del campo. Scusa l'interruzione, ma a volte chi si mette in ascolto improvvisamente non comprende quello di cui stiamo parlando. No, continua, prego, scusami.
No, io veramente ho finito, ho detto più o meno tutto quello che c'era da dire. Invito gli ascoltatori eventualmente a visitare il nostro blog, sul quale noi stiamo riportando tutti gli aggiornamenti della vicenda.
Va benissimo.
Che è il censo.noblogs.org.
Noi lo ripeteremo, perché appunto è da questo che è nato tutto, ed è nato tutto anche perché un ascoltatore della radio ha scritto alla posta della radio dicendo: sta succedendo questa cosa a Latina, occupatevene, perché sta diventando semplicemente una notizia locale. Tra l'altro poi un altro redattore della radio ha fatto una corrispondenza con alcuni di questi Rom che purtroppo penso adesso siano stati deportati in Romania, però personalmente anche a livello redazionale noi siamo molto intenzionati a seguire questa vicenda, soprattutto perché si faccia luce su queste dinamiche che sono appunto le dinamiche della ghettizzazione, non del ghetto. Appunto.
Perfetto.
Noi ti ringraziamo
tantissimo per l'attenzione che avete dato alla vicenda, perché appunto purtroppo questo fatto è passato in sordina. Io ripeto, credo che se fosse stato un gruppo di un'altra nazionalità ci sarebbe stato un incidente diplomatico, ed è scandaloso che questo non avvenga per il semplice fatto che sono persone povere.
Eh sì, non si può aggiungere altro a quello che dici te. Parleremo poi in seguito e magari ci risentiremo delle relazioni e degli accordi bilaterali che ci sono tra l'Italia e la Romania. Più che ringraziarti di questa informazione, di questa corrispondenza, noi cercheremo di richiamarti e di risentirci e chiaramente di dare notizie del vostro blog che seguiremo con moltissima attenzione.
Grazie mille,
buona giornata. Ciao anche a te. Ascolteremo invece la corrispondenza con chi era presente alla presentazione di un report e alla presentazione di una grossa azione giudiziaria. Appunto come in seguito allo sgombero forzato anch'esso, anche se appunto è stato presentato come una grande festa d'amore e d'amicizia in cui tutti i Rom e le Rom erano felici di essere portati in campi lontanissimi dai centri abitati. Anche lì è stata forte da parte delle istituzioni locali, dell'amministrazione Alemanno, che è assolutamente una continuità e una comunione di intenti uguale alla precedente. Anche lì, grazie alla strumentalizzazione della figura del mediatore culturale Rom, che nel caso appunto dello sgombero del campo di Casilino 900 continuava a dire che era tutto a posto, che non c'era subita nessuno aveva subito nessuna violenza e che tutti erano d'accordo. Dopodiché uno che andava lì, con le tante corrispondenze che abbiamo fatto con vari redattori di questa radio, raccontavano tutt'altro. Personalmente io ho visto una donna cittadina italiana portata a forza all'ufficio immigrazione, non si capisce per quale motivo, lei e i suoi figli italiani anch'essi, perché se vivi in un campo per Rom evidentemente sei straniera, perché non si come, e questa cosa è stata insomma considerata giustamente dai media internazionali come una forma di intimidazione nei confronti degli abitanti di quel campo, perché c'è stato uno sgombero forzato e non è stata data una soluzione abitativa migliore affatto. Il risultato dello sgombero del campo di Casilino 900 è stato il riempimento del campo per nomadi di Salone, il riempimento del campo di Via Gordiani, il riempimento del Camping River, che grazie agli sgomberi cominciati dall'amministrazione Veltroni finalmente ha delle persone che vi abitano dentro e ci abitano parecchio male. Ma anche di questo ce ne occuperemo in un'altra puntata. data. Comunque il report Anime Smarrite è un rapporto etnografico sul malessere psicosociale che la politica degli sgomberi e di trasferimenti forzati causa su bambini, bambine, sulle donne e sulle famiglie rom. Viene citata nella presentazione dell'invito di questo report la citazione di un dirigente della questura di Roma che affermò in quel momento: fare uno sgombero è come tagliare l'erba, dipende a quale l'altezza la cambi. In realtà non è una frase detta durante lo sgombero di Casilino Novecento, ma è detta durante lo sgombero di Via dei Quintiliani. Ricordo bene questo episodio. La 21 luglio ci dice che la questura di Roma, senza riflettere probabilmente sulle conseguenze che queste azioni istituzionali hanno sinora avuto sulla psiche dei bambini e delle giovani rom, conseguenze che questo report presentato ieri alle 2 a Via Milazzo nei locali dell'Università di Roma 3 ha voluto rendere visibili e denunciarli. Le conclusioni sono state affidate all'avvocato Salvatore Fachile dell'Associazione dei Giuristi Italiani, che ha illustrato le azioni legali a carattere risarcitorio che l'Associazione 21 Luglio e l'ASGI hanno intrapreso a supporto dei soggetti vittime degli sgomberi. E anche qui il nome di questo avvocato, come di tantissimi altri avvocati dell'Associazione Giuristi Italiani, ritorna perché appunto lo sentiamo quando parliamo delle condizioni delle recluse e dei reclusi nei CIE, lo sentiamo quando parliamo di diritti violati degli immigrati e delle immigrate, lo sentiamo anche qui quando parliamo delle condizioni di vita e dei danni subiti dalla popolazione definita rom alla quale non viene aggiunta nessun'altra definizione, perché insomma tantissimi rom italiani vivono a Casilino Novecento, quando subiscono degli sgomberi forzati. Questo insomma per rimarcare quanto tutte le lotte in fondo, se fatte con chiarezza e onestà politica, alla fine convergono, e anche le persone si ritrovano ad avere a che fare con l'unico contesto che è la repressione nel nostro paese e in questo caso nella nostra città.
Camoro, camoro, di ciocca, ovo, sugar, manghetto. We'll be right back.
allora, di attivismo antirazzista in attivismo antirazzista, adesso, come annunciato prima, siamo in collegamento telefonico con Ulderico Daniele dell'Osservatorio sul razzismo e sulle diversità Favara dell'Università di Roma 3, che però è anche un attivista antirazzista. Insomma, questa qualifica gliela do io, le altre invece lui ha proprio dei titoli per potersi denominare così. Buongiorno.
Buongiorno Margherita, vi sento lontanissimi però.
Vabbè, noi ti sentiamo bene, quindi possiamo. Adesso ti senti meglio?
Sì, perfetto, adesso
ecco,
funziona.
È un errore mio, vabbè. E quindi io ti avevo chiamato per, insomma, avere un resoconto di della presentazione che c'è stata ieri a Via Milazzo sul report della 21 luglio e anche sull'azione giudiziaria che intendono fare con l'Associazione Giuristi Italiani riguardo le conseguenze, insomma il danno biologico, si potrebbe dire, degli sgomberi forzati della popolazione rom, in questo caso penso di Casilino Novecento. E quindi ti darei la parola e poi te, insomma, dirai quello che, insomma, hai visto che eri anche un relatore.
Sì, l'associazione 21 luglio, insomma, insieme a noi all'Osservatorio sul razzismo di Roma 3 ha organizzato questa presentazione di una ricerca che loro hanno svolto. Il titolo della ricerca è Anime smarrite e l'oggetto è proprio in qualche modo quello di costruire fare un'indagine, insomma, su quali sono state le conseguenze del trasferimento di minori e famiglie da Casilino Novecento agli altri campi autorizzati di Roma. In particolare l'associazione si è soffermata su un gruppo di famiglie che sono state spostate da Casilino Novecento a Salone con l'idea un po' di capire quali fossero le condizioni di vita, no? Ed è venuta fuori un po' questa immagine molto, molto interessante, molto importante, che non si riesce, non si può racchiudere in numeri. È un'immagine che non si può nemmeno in qualche modo rappresentare attraverso, come dire, delle diagnosi medico-biologiche precise, limitate, eccetera eccetera. No, la ricerca in qualche modo ha fotografato invece una condizione di malessere, di vero e proprio disorientamento, in qualche modo di perdita di radici, di perdita di elementi di radicamento nella città che il trasferimento ha provocato. Ecco, era questa immagine un po' del non avere più un senso preciso della città, una possibilità di rapporto, una continuità di rapporti sia col territorio che con le persone, e c'era poi questa idea di una frattura, di un tempo che si interrompe, che è il tempo appunto, che è la rottura prodotta dal trasferimento, rispetto al quale poi si riesce con difficoltà a ricostruire una idea del presente e del futuro. Ora, tutto questo, insomma, è evidentemente c'ha a che fare proprio con lo stato d'animo, con la condizione non fisica, direi, ecco, non biologica, ma con la condizione proprio mentale di ciascun individuo. Quindi, ripeto, è difficilmente, insomma, definibile attraverso numeri o sintomatologie precise. Però l'associazione 21 ha fatto anche, insomma, in qualche modo un passo in avanti e ha avviato invece anche una azione giudiziaria in relazione agli effetti che questo trasferimento ha avuto sulla possibilità di frequentare le scuole da parte in particolare di un minore e della sua famiglia. È stata intentata su questo un'azione legale, perché di fatto, come tutti quanti sanno, il trasferimento da Salone, da Casilino Novecento a Salone ha costretto i bambini in una condizione assurda, per cui perdono di fatto almeno 2 ore di scuola al giorno a causa della lontananza, della difficoltà di trasferimenti e anche della modalità particolare con cui questo servizio è organizzato, e di fatto quindi la scelta, la decisione del comune del trasferimento e la modalità di organizzazione del servizio messa in atto dal comune mettono la famiglia, il minore, in condizioni di non poter frequentare la scuola, e per questo è stata avviata un'azione legale che ha l'obiettivo in qualche modo di stabilire se le misure messe in atto dal comune hanno un effetto discriminatorio o meno.
Benissimo. Sei stato veramente chiarissimo. Oltretutto, insomma, riguardo le condizioni della vita e dei sentimenti che i bambini provano quando stanno a scuola, ne abbiamo già parlato anche con te in, sì, queste, in, queste, in, que, in questi studi, e basta insomma dire che quando noi parliamo di altri paesi parliamo del, dell'orrore del displacement di intere popolazioni, oppure di come sia traumatico per dei bambini vedersi distruggere la propria casa. Purtroppo questa è una realtà che avviene nella nostra città e ci sono molte bambine e molti bambini che hanno visto distruggere la propria abitazione più volte nella loro breve vita.
Assolutamente sì.
Guarda, io ti ascolterei ancora, però so che tu hai da fare, quindi se te vuoi finire qui la corrispondenza va benissimo e noi ti ringraziamo. Se invece te vuoi aggiungere qualche altra nozione, ci fa molto piacere, scegli con tranquillità.
Guarda, ti ringrazio per la comprensione, aggiungo soltanto proprio velocissimamente due cosine che possono essere interessanti. Insomma, il 21 luglio anche presentato tutta una serie in qualche modo di fatti, di momenti in cui proprio questa legislazione europea e internazionale sulla questione del diritto alla casa e quindi sulle procedure di sgombero sono state assolutamente disattese dal Comune di Roma, ed è stato insomma interessante notare questo, l'ho visto io attraverso la mia ricerca svolto personalmente, anche loro attraverso i dati che hanno recuperato, che l'amministrazione comunale non ha seguito, a volte non conosceva le disposizioni in materia di sgombero e di distruzione delle abitazioni, né nel caso degli insediamenti cosiddetti abusivi, quelli che si sgomberano una volta ogni due giorni fino a quando insomma si può, né tantomeno per il trasferimento iperorganizzato e ipermedializzato di un campo come quello di Caserino 900 o come quello di La Martora, no? Quindi insomma questo anche da un punto di vista politico e legale sembrava interessante. E poi ecco, c'è questa un po' idea della violenza che popolazioni e persone subiscono, no? La violenza da parte di un apparato pubblico che interviene, tratta come oggetti le persone senza in qualche modo pensare a che cosa sia la loro vita. La volevo, insomma, nel mio intervento l'ho cercato di ricostruire anche con due immagini, che sono le immagini dei giovani, delle famiglie di Vicolo Salini nel quartiere Ostiense, che sono state messe ad abitare a Pomezia, ma che comunque tutte le mattine vengono a fare colazione nel quartiere Ostiense, nello stesso bar che frequentano da anni, e allo stesso modo la storia di una delle tante famiglie che vive nei campi fatti di baracche, che ha subito 15 sgomberi negli ultimi 18 mesi, ma nonostante questo continua a rifare baracche, a rifarsi la baracca nello stesso territorio, questo perché vive di quel territorio, c'è una forma di cittadinanza molto concreta in quel territorio che nessuna violenza, nessuno sgombero riesce, vista la loro forza, a far decadere.
Allora grazie e a prestissimo per continuare a parlare di queste di queste storie orribili di vita quotidiana. Grazie,
grazie
mille.
Grazie a te Margherita, grazie. A presto.
Ciao ciao. Finisce qui, si appresta a finire la puntata di Roma a Roma di questa settimana, di questo venerdì 17 febbraio del 2011. Noi ringraziamo i nostri interlocutori telefonici e speriamo di averli in studio quanto prima. Abbiamo parlato della vicenda dello sgombero di Alcarama, dove delle persone, 21 persone residenti nel campo autorizzato per nomadi di Alcarama, si sono ribellate a un'estorsione e a degli estorsori che pretendevano pagamento in denaro per dei servizi erogati gratuitamente. Il risultato delle loro denunce è stata la richiesta continua di ritirare le loro denunce e la deportazione nel loro luogo di appartenenza, del loro luogo di provenienza, dal quale erano andati via volontariamente. Sono stati invece costretti ad andarsene in Romania. È stato propagandata questa deportazione come rimpatrio volontario assistito dalla Digos, che li ha accompagnati fino a Fiumicino. Abbiamo affrontato una spinosissima vicenda, quella della mediazione culturale, che non ha nulla a che fare con i master che si fanno dopo una laurea, ma ha a che fare con la nomina che i singoli delle istituzioni danno alle persone che loro ritengono più affidabili, dando loro poi un potere enorme, e a volte, come nel caso di Alcarama, come nel caso di due mediatori culturali che sono stati arrestati, processati, ma che hanno ammesso la loro colpevolezza, anche loro avevano una pratica di estorsione nel confronto di abitanti del campo di Salone, e non solo, anche loro venivano considerati mediatori culturali e rappresentanti della libertà del popolo rom. Abbiamo poi parlato di un report che parla delle conseguenze sulla vita quotidiana, sulla psicologia, sulla maniera di sentire, sulla maniera di vivere la città, che questi sgomberi forzati hanno fatto principalmente su bambini e donne e famiglie intere che sono state portate più volte sia da campo autorizzato a campo autorizzato, o anche i cosiddetti campi naturali. Assolutamente campo abusivo è un aggettivo che noi non useremo mai, e se l'abbiamo usato l'abbiamo sempre virgolettato 100 volte, e anche di un'azione giudiziaria intentata da un avvocato dell'Associazione Giuridica Italiana contro il Comune di Roma, che ha di fatto limitato e forse impedito il diritto all'istruzione di uno o più bambini che sono stati portati nel campo di Salone, in questo caso dal campo di Casino 900 al campo per nomadi di Salone, che di fatto, vista l'organizzazione del servizio scolastico, non riesce a frequentare in maniera decente la scuola che prima frequentava. Quindi 06 49 17 50 è il numero di questa radio. Roma @ondarossa.info, scritto tutto attaccato, Roma, la mail di questa trasmissione per stare in comunicazione con noi. ondarossa@ondarossa.info invece la mail generale di questa radio che potete usare, e insomma noi cerchiamo di leggerla quanto più possibile e di rispondere chiaramente. Noi salutiamo chi ci ha telefonato, chi non è intervenuto, chi ci ha mandato dei messaggi, chi insomma contribuisce al benessere e al fare e al divenire di questa trasmissione e anche naturalmente di questa radio, ci mancherebbe altro. 11:25, un saluto a tutte e tutti. Questa è Mitsu, la canzone si chiama Lei Toi, e questa è la fine di questo spazio dedicato a Rom, deportazioni e politica di accoglienza dei cosiddetti italiani brava gente. Tra pochissimo ci metteremo in contatto con Piazzale Clodio per la seconda volta per parlare con una compagna che ci racconterà del processo invece che subiscono le compagne e i compagni dell'occupazione 8 marzo. Un ultimo saluto, 11:26, tra pochissimo di nuovo in voce.